Siamo qui allora con Paolo, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao.
E allora, insomma, dopo il vostro esordio virale uscito nel 2015, tornate insomma come il vuoto elettrico con Traum, come sognare in tedesco, non so se si pronunci così. E comunque...
Esatto.
Ecco, cosa avete lasciato indietro e cosa avete tenuto come buono dell'esordio rispetto al vostro modo di scrivere e comporre?
Guarda, ti posso dire che c'è stata una lenta evoluzione nel nostro suono, nel senso che Virale è uscito con la produzione artistica di Fabio Magistrali, era un disco fondamentalmente hardcore noise, mentre al contrario Traum è risultato leggermente più affilato, quindi più vicino alle sonorità post-punk, quindi abbiamo mantenuto una specie di linea definita del suono, ma che è andata via via carnificandosi, quindi diventando, diciamo così, progressivamente più asciutta e più secca. Questo per quanto riguarda la musica. Invece ti posso dire che per quanto riguarda i testi si è decisamente andati su un versante più intimista. Nel senso che Virale affrontava il tema della paura, così come viene riconosciuta oggi a livello universale, quindi paura del diverso, paura di essere diversi, mentre al contrario Traum si è sviluppato di più su un discorso prevalentemente esistenzialista, nel senso che abbiamo voluto dare un messaggio generale su quello che è la vita oggigiorno. Infatti si tratta di un concept album incentrato sulle stagioni della vita e sulle varie fasi che noi tutti dobbiamo passare per arrivare fino alla maturità, alla e perché no anche alla fase finale della nostra vita.
Certo. Bene, insomma, le tue canzoni comunque si spostano tra una stanza e l'altra e tu fotografi l'aria, le pareti, le emozioni dominanti. Da dove inizia la scrittura del disco? Cosa significa per te scrivere questi testi e cantarli con interpretazione?
Sì, una delle nostre caratteristiche è quella di dare una spinta quasi teatrale alle nostre interpretazioni, soprattutto vocali. E la spinta parte dalla necessità di fare una sorta di seduta psicoanalitica della nostra esistenza, quindi partire dalle stanze dell'infanzia, passare a quelle dell'adolescenza, della maturità e infine a quelle della vecchiaia. E attraverso questo percorso, che è segnato stanza dopo stanza da una serie di esperienze, da una serie di riflessioni che riguardano le singole stagioni, si cerca di venire a patti con la nostra vita. Quindi la mia necessità era quella sostanzialmente di riuscire in qualche modo a segnare i percorsi di una vita in generale e a quello che in qualche modo ci aspetta o ci è scritto che dobbiamo attenderci nel futuro, sia che questo sia prossimo, sia che questo sia molto lontano.
Certo. Ecco, qual è stata la prima canzone completata? O è proprio stato la composizione dal primo brano al numero 9?
No, c'è stato assolutamente una composizione diversa rispetto a quella che vedi sulla scaletta del disco. Il primo brano a essere completato è stata Camera di specchi, che è la canzone sulla maturità, dove il protagonista si ritrova all'interno della camera da letto, circondato da specchi, in cui si svolge una specie di riflessione esistenzialista, in parte anche nichilista, di quello che si aspetta di questa fase della vita. Ma tutti i pezzi sono nati in maniera molto distaccata l'uno dall'altro, e l'unica che in qualche modo è stata studiata a tavolino è il pezzo finale del disco, che è outdoor, nel quale si è voluto dare un po' la chiusa della situazione e quindi l'apertura di una porta che dà sul nulla e dà essenzialmente su quella che può essere un'altra vita, quindi il riconoscere la fine di tutto e raccontarla con la maggiore lucidità possibile.
Benissimo, ecco, poi corridoio 41, insomma le possibilità che ti si presentano nella vita, ma parafrasandoti, non si sa se per correre o per cadere, lo spazio chiuso delimita le possibilità e questo senso di claustrofobia ti fa venire voglia di scappare.
Esatto.
Com'è venuta esatto. Fuori? Com'è...
Guarda, il corridoio 41 è l'unica stanza che non è né proiettata nel passato né proiettata sul futuro, è il tempo presente. È il corridoio che unisce tutte le stanze del passato e del presente della vita di questo protagonista. Quindi non è nient'altro che questo corridoio sul quale poi si stagliano le diverse porte che danno accesso alle singole stagioni della vita. E ovviamente è la chiave di lettura principale di questo disco, perché a me interessa valutare il presente, quindi vivere nel presente e analizzare attraverso la lettura di questo gli avvenimenti del passato e la predizione, diciamo così, del futuro. Ma non si può stare per un certo numero di ore in questo corridoio, bisogna scappare il prima possibile all'interno di una di queste stanze. Quindi è per questo che il ritornello urla più volte scappa, scappa, perché il tempo presente è l'unico in grado di esaminare con dovizia di particolari quello che ci sta accadendo, quello che è passato e quello che sarà forse futuro, ma è difficile stare nel presente perché esso è contaminato quasi contemporaneamente dal nostro passato ed è viziato dalla visione del futuro.
Certo, bene. Ecco, poi c'è Lame in soffitta, un po' post rock, limate le cose per trovare sotto la bellezza, come una soffitta polverosa che può nascondere cose che avevamo dimenticato, che avevano dimenticato gli occhi. Come viene fuori?
Sì, Lame in soffitta è uno dei pezzi forse più atipici di tutto il disco, in quanto parte con un'inventiva molto forte, che però si stempera progressivamente, dando quasi un cedere pseudo dance in certi passaggi, ma così è come è stata strutturata all'inizio ed è stata in un certo senso anche modificata dall'impostazione di Shabir Yondo, che ci ha condotto a un arrangiamento molto diverso e che è fuoriuscito in fase di registrazione del disco. Lame in soffitta comunque è lo sfogo di una situazione amorosa che è giunta quasi al capolinea e che manifesta una serie di insofferenze, di recriminazioni nei confronti della persona fino a questo punto amata. Ed è una amara invettiva, diciamo, nei confronti di tutto ciò che a un certo punto decide di non andare per il verso giusto.
Ecco, poi insomma hai appena nominato appunto Shabir Yondo, c'è la sua chitarra in un bagno di vita, una chitarra talmente imponente che sembra fare un duetto con te, che sei alla voce. Come è venuta fuori, come avete strutturato il pezzo?
Ah, molto semplicemente, lui già in fase di preproduzione ci aveva già avvisato che aveva intenzione di fare una registrazione di chitarra in un particolare momento, tant'è che ci aveva anche avvisato in quale punto dovevamo tenere un certo numero di battute in maniera tale da costruire l'arrangiamento per accogliere questo simil riff che ha effettuato con una chitarra modificata, praticamente con uno whammy, un pedale whammy.
Il suo strumento, insomma.
Ed è stata ovviamente una sorpresa, perché ha segnato comunque in maniera, direi, molto pesante il suono di quel pezzo, che è diventato anche il nostro secondo singolo, di cui possiamo vedere anche un video su YouTube o sul nostro sito. È uno dei pezzi che sinceramente mi piace di più suonare, perché è un pezzo che si distanzia in maniera particolare dal precedente disco ed è leggermente più criptico dal punto di vista del messaggio rispetto a quello che in passato abbiamo scritto.
Ecco, a proposito di passato, insomma, Fabio Magistrali aveva registrato il vostro esordio, mentre Xavier Hond ha mixato e prodotto questo. Avete avuto dei consigli da questi due grandi produttori e musicisti? Insomma, cosa vi hanno lasciato come gruppo?
Tantissime cose. Ti dico che Fabio Magistrali ci ha proposto una sorta di percorso di vita. Abbiamo registrato con lui e ci ha dato una lezione di vita prima ancora che una lezione musicale, perché ci ha fatto capire un sacco di cose. È un produttore che innanzitutto vuole avere a che fare con le persone prima ancora che con i musicisti, e quindi la sua preferenza è essenzialmente questa: vuole avere a che fare con delle persone con le quali collabora, con le quali discute soprattutto di cose diverse dalla musica. Quindi il suo lavoro è essenzialmente quello di ricondurre tutte le esperienze musicali all'interno dei solchi di un disco, quindi è più un'esperienza e un passaggio di vita che un lavoro musicale in senso stretto, tant'è che io sono al secondo disco con Fabio Magistrali, perché precedentemente, anni prima, avevo registrato un EP con un altro gruppo con lui, e quindi mi ero ritrovato già in una situazione davvero, davvero particolare. Registrare con lui è sempre una sorta di esperienza a 360 gradi. Con Xavier invece è stato molto diverso, perché lui è più interessato a lavorare con i musicisti che con le persone. A lui interessa sviluppare un percorso musicale, un progetto musicale, quindi si è andati più sul tecnico, quindi abbiamo lavorato molto di più sul concetto di suono e sui percorsi che dovevamo in qualche modo intraprendere dal punto di vista strettamente musicale. Quindi siamo passati da fare un'esperienza umana a fare un'esperienza più strettamente musicale, quindi le differenze sono proprio notevoli, ecco.
Benissimo. E poi c'è un pitone in sala d'aspetto che è il momento horror del disco. Sangue, terrore, momenti di tensione. Come
c'è molta tensione. Ma allora io mi sono ispirato a un libro che è la biografia di Mario Moretti, dove si descrivevano i brigatisti rossi come dei militanti che rapinavano le banche per ottenere i fondi, piuttosto che decidevano di colpire attraverso le loro azioni poliziotti, giudici e chi che sia, ma quando tornavano nei loro covi non erano più gli stessi, cioè vomitavano nei bagni, si sentivano malissimo. E questa esperienza a doppia faccia, quindi da una parte la sicurezza quasi militare di questi brigatisti nell'eseguire gli ordini, e dall'altra parte questo rimasuglio umano che li caratterizzava quando tutto finiva, mi ha ispirato nel individuare una situazione dove uno di questi terroristi, una donna, era stata presa dalla polizia e veniva interrogata. E quindi in questa sala d'aspetto si procede a questo interrogatorio, succedono una serie di cose, alla fine, all'inizio lei non vuole parlare, poi cede e racconta che ha dovuto fare questa cosa, cioè ha dovuto sparare a questo importante perché voleva riappropriarsi della propria vita, insomma, quindi una storia molto drammatica, piena di tensione, dove si è cercato in qualche modo di tratteggiare una realtà differente, che è quella della giovinezza, quindi un'età dove tutto è possibile e dove gli idealismi in qualche modo sono direi parte integrante della propria vita.
Bene, bene. Ecco, allora il disco dove e come è stato registrato?
È stato registrato nello studio di registrazione del nostro chitarrista in provincia di Bergamo, dove abbiamo la fortuna di avere uno studio di registrazione, direi, in casa. E quindi Xavier ci ha raggiunto, ha dormito da noi per due sere e abbiamo fatto tutto in pochissimo, nel senso che le riprese sono state ultra concentrate in soli 3 giorni. All'interno di questi 3 giorni è successo tutto, poi naturalmente abbiamo affidato tutti i file a Xavier, che se li ha portati a casa, se li ha manipolati, ha cercato le giuste soluzioni, ma la fase stessa di registrazione è avvenuta in pochissimo tempo, quindi in presa diretta. Questa è una delle cose più importanti a cui teniamo in maniera particolare, e si è concentrata in un lasso veramente brevissimo di tempo, ma questo ci ha aiutato a concretizzare le cose e avere a fuoco gli obiettivi nella maniera così migliore possibile.
Ecco, sì, se non quindi a livello di registrazioni, ma a livello compositivo, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, come le volevate?
Ah beh, sì, assolutamente, nel senso che diciamo che sono state registrate, alcuni pezzi sono stati registrati in un modo, in fase di mixaggio, in fase di post-produzione ci siamo ritrovati particolarmente modificati, ma questo perché Xavier ha ritenuto in certi pezzi di tagliare delle parti che in qualche modo riteneva non necessari e superflui. All'inizio obiettivamente c'è stato qualche malumore, nel senso che eravamo abituati a sentire in un certo modo e lui stesso ci aveva seguito in queste modalità, ma in fase di riascolto, probabilmente con le orecchie più fresche, ha deciso di effettuare alcuni tagli anche di parti cantate, ma devo dire che alla lunga ha avuto ragione lui. Quindi sono risultate molto più dirette, molto più scarne e anche più incisive. Quindi abbiamo eliminato tutto quello che non era strettamente necessario per il suono e per il messaggio di questo disco. E abbiamo fatto una sorta di sintesi, ma questo non sarebbe stato possibile senza l'intervento e la lunga mano di Xavier, perché ha una visione sicuramente più netta e pulita rispetto a coloro che sono parte in causa e che quindi sono necessariamente meno lucidi di quello che dovrebbero essere, cioè gli interpreti stessi che siamo noi.
Ecco, allora la copertina del disco chi l'ha curata?
Abbiamo cercato una serie di immagini in rete, ci sono delle banche dati enormi e abbiamo scaricato centinaia di immagini che potevano in qualche modo essere significative di questa casa che in qualche modo è composta da queste stanze, e quando ci siamo trovati di fronte a questa fotografia mi è subito piaciuta a tutti. Si tratta di una casa che sta per affondare in un mare, in un oceano, e il cielo plumbeo che sembra presagire una tempesta. Ci è sembrato l'elemento visivo, diciamo, più idoneo a rappresentare il contenuto del disco, quindi una situazione di estrema instabilità e una casa che in qualche modo sta per affondare ma non vuole affondare, e questo è il significato anche in fondo di tutto quello che c'è all'interno di questo disco, quindi una specie di resistenza a quello che può succedere e nonostante tutto la necessità di rimanere a galla.
Bene, bene. La mia soffitta è un bagno di vita, insomma sono anche dei video, chi li ha curati?
Allora, la mia soffitta è stata una produzione nostra, è un lyric video, e quindi abbiamo avuto l'aiuto di un fotografo e di Luca Baracchetti, che è la persona che ci ha curato anche l'ufficio stampa, Macramè. E le idee vengono essenzialmente da loro due, e quindi noi siamo, diciamo così, prestati all'esecuzione materiale, mentre invece il secondo è un video vero e proprio, poi ci ritrae in uno scenario post-industriale, post-apocalittico, in una fabbrica abbandonata dove ci sono una serie di buche e di vasche abbandonate. E questo è stato creato, questo video è stato realizzato da Framelab Autoproduzioni, che è uno studio professionale che si è occupato dello sviluppo di questo video, che è un video piuttosto semplice ma che inquadra perfettamente sia lo spirito della canzone sia anche la nostra attitudine live.
Ecco, bene. E il disco è uscito in coproduzione tra più etichette, come si sono messe assieme per produrre il vostro disco, com'è andata?
Allora, Dreaming Gorilla già aveva prodotto il precedente disco, si è aggiunta un'altra etichetta che ci ha dato una forte mano, che sono i ragazzi dei dischi del Minollo, al quale si è affiancata una terza etichetta che al contrario è un'etichetta bresciana, molto vicina alla scena indipendente bresciana. Diciamo che questa collaborazione a tre si è resa necessaria per aggiungere forza a questa proposta, a un disco che è sicuramente ostico, che è sicuramente fuori dai canoni e che necessitava di una spinta ulteriore a livello promozionale. Siamo contenti alla fine dell'appoggio che ci è stato fornito, pur rendendoci conto che si tratta di etichette con veramente pochissime risorse, come effettivo e come sempre di più è in questo mondo.
Ok, e avete delle date per le prossime settimane?
Allora, siamo stati fermi praticamente tutta estate, abbiamo finito la prima parte del tour, che è iniziata a marzo e si è conclusa a giugno, e attualmente stiamo raccogliendo le forze per aggiungere una dozzina di date, si spera, da qui fino alla fine dell'anno, anche se in questo momento abbiamo una serie di problemi di formazione che ci obbligano a tenere sotto controllo le vicende interne e che non ci permettono di organizzare e programmare con tranquillità il futuro da qui fino alla fine dell'anno, ma stiamo già comunque riorganizzandoci in maniera tale da suonare da qui fino alla fine dell'anno il maggior numero di concerti possibili, anche se ti dico è abbastanza probabile che ci siano dei cambiamenti di line up all'interno del Vuoto Elettrico.
Dai, speriamo.
Sì, speriamo di uscirne, insomma, in qualche modo.
Ok, tre gruppi che consideri vicini al vostro modo di scrivere e comporre?
Beh, guarda, il Massimo Volume, perché la mia esperienza personale, il mio modo di scrivere, in qualche modo anche di interpretare le parole, viene in parte influenzata da Emilio Clementi. Quindi a livello testuale c'è la ricerca di una certa visione della vita e di un certo modo di intendere le parole. Dal punto di vista musicale ti direi Sonic Youth, che sicuramente hanno fatto parte del bagagliaio di buona parte dei componenti del Vuoto Elettrico e che in qualche modo hanno venato di noise e le composizioni del Voto Elettrico, sia nel primo disco che nel secondo. Per quanto riguarda il terzo gruppo, ti direi il Santo Niente, il gruppo di Umberto Palazzo, ormai sciolto da parecchi anni, che in qualche modo ha portato avanti una sorta di pesantezza del suono, affiancato comunque
dei testi ragionati,
di un certo tipo, e dei testi che vanno in una direzione direi molto cruda, sì, e realista. Quindi sì, direi questi tre.
Benissimo Paolo, è stato davvero un piacere ascoltarti, insomma speriamo veramente di vedere presto allora il Voto Elettrico anche dal vivo, che dire, complimenti per questo disco.
No, grazie mille, veramente contenti di essere stati qui alla di Sherwood, quindi dai, speriamo di sentirci presto, staremo magari dalle vostre parti a suonare sicuramente, anzi vi informeremo e magari ci conosceremo anche di persona, dai.
Benissimo, benissimo, grazie allora e buona musica.
Grazie a te,
alla prossima,
ciao a tutti,
ciao,
ciao, ciao, ciao. Allora pensa che questo è proprio il capolinea, e la tua bandiera a scacchi non la riconoscerai, non la riconoscerai.
Shit!